Anche da parte mia un caloroso saluto, carissimi amici ascoltatori, grazie per essere dall'altra parte ancora una volta. Vi ricordo che ieri abbiamo letto il racconto della donna samaritana al pozzo di Sicar. Troviamo questo passo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4. Abbiamo letto dal versetto 1 al 26. Abbiamo assistito alla conversazione tra Gesù e questa donna che ebbe inizio con la richiesta di Gesù per un po' d'acqua. Poi Gesù le parla dell'acqua viva. In riguardo abbiamo parlato della relazione tra l'acqua viva e lo spirito e abbiamo citato un passo del capitolo 7 di Giovanni che ripeto. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Lo spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Fu probabilmente perché non sapeva più che cosa rispondere che la donna introdusse l'argomento del Messia, colui che avrebbe risolto definitivamente queste questioni. La donna gli disse: «Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, ci annunzierà ogni cosa». Gesù le disse: «Sono io. Io che ti parlo». Il versetto ci dice che anche i samaritani aspettavano il Messia. E questo è davvero interessante. Oggi la seconda venuta di Cristo è amata e attesa dai credenti. Coloro che non sono suoi, anche se membri di una chiesa, provano un sentimento fastidioso al pensiero del suo ritorno. Anche se dicono che non credono alla seconda venuta, questo pensiero li disturba. Un ateo una volta disse che la cosa che lo disturbava di più era il pensiero che forse la Bibbia poteva essere vera e che Gesù sarebbe potuto ritornare e se lo avesse fatto, quell'uomo si sarebbe trovato in imbarazzo. La donna samaritana è ora profondamente interessata e prova un grande desiderio nel suo cuore. E Gesù risponde a questo desiderio annunciandole che il Messia tanto atteso, era colui che le stava parlando. Com'è grande, sublime questa affermazione. La donna samaritana si trova ora faccia a faccia con il Salvatore del mondo, il Messia. Caro ascoltatore, chiunque tu sia e dovunque tu ti trovi, vorrei chiederti se ti sei mai incontrato faccia a faccia con il Signore Gesù Cristo, come quella donna. Possiamo riflettere inoltre sul perché in altre occasioni Gesù non si presentò così chiaramente. È giustificato pensare che, non essendoci pericoli di ripercussioni politiche, quando Gesù si trovava tra i samaritani, Gesù non manifestò riserve al riguardo. Vi era inoltre una rivelazione personale del Messia a coloro che lo attendevano ed erano quindi preparati a riceverlo. L'incontro del Signore Gesù con la donna samaritana produsse i suoi frutti. Vedremo quali, leggendo i versetti dal 27 al 42, dal capitolo 4 del Vangelo di Giovanni. In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna, eppure nessuno gli chiese: «Che cerchi? O perché discorri con lei?» La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo?» La gente uscì dalla città e andò da lui. Intanto i discepoli lo pregavano dicendo: «Maestro, mangia». Ma egli disse loro: «Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete». Perciò i discepoli si dicevano gli uni gli altri: «Forse qualcuno gli ha portato da mangiare?» Gesù disse loro: «Il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Poiché in questo è vero il detto, l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere, là dove voi non avete lavorato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna: «Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto». Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro, ed egli si trattenne là 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola, e dicevano alla donna: non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Il ritorno dei discepoli, che erano andati in città a comperare del cibo, produsse due effetti. Il primo fu la loro meraviglia per quel colloquio fuori dal normale, e il secondo fu che la donna lasciata lì la sua secchia andò correndo in città e parlò di Gesù alla gente. La donna samaritana era rimasta evidentemente molto colpita dal fatto che Gesù le avesse detto tutto del suo passato, del suo presente, e anche se aveva cercato di sviare il discorso, fu proprio questo che portò ai suoi concittadini come prova a sostegno del fatto che, secondo lei, il Signore Gesù poteva davvero, effettivamente, essere il Messia. In seguito alla testimonianza della donna, la gente della città uscì e andò da lui. Nel frattempo, i discepoli, preoccupati al pari della donna, più dagli aspetti pratici che da quelli spirituali, insistevano con Gesù affinché egli mangiasse, ma Gesù rispose anche questa volta portando il discorso in un ambito spirituale. Ma Gesù disse loro: «Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete». I discepoli, così come in precedenza la donna, non capirono ciò che il Signore stava dicendo loro e pensarono che qualcuno, magari la donna stessa, avesse portato del cibo a Gesù. Il Signore però non lasciò i discepoli nel dubbio e continuò il suo discorso che possiamo leggere nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, dai versetti 34 sino al 39. Gesù disse loro: «Il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Poiché in questo è vero il detto, l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere, laddove voi non avete lavorato. Altri hanno faticato, e voi siete subentrati nella loro fatica». Certo, Gesù non voleva incoraggiare nessuna negligenza nel procurarsi ciò che può soddisfare i bisogni fisici, ma piuttosto mettere ancora una volta in evidenza ciò che era lo scopo della sua venuta. Il Padre l'aveva mandato nel mondo con un compito preciso, con una buona notizia da comunicare all'uomo, cioè la possibilità di essere salvati, di incontrare la salvezza. E quindi per Gesù adempiere a questo compito era molto più importante che mangiare o bere. Giovanni mette in evidenza, così come spesso avviene in questo Vangelo, la profonda coscienza che il Signore aveva della sua missione. Il successivo riferimento alla mietitura ha l'evidente scopo di illustrare l'assolvimento del suo compito. Non se ne può predire, come in quella naturale, il tempo preciso a partire da quando è avvenuta la semina, ma esiste una mietitura spirituale che non è regolata dalle stagioni. La frase «alzate gli occhi e guardate» nel versetto 35 può essere interpretata in senso letterale. In quel caso esiste la possibilità che Gesù e i discepoli vedessero in quel momento venire verso di loro la gente uscita dalla città per vedere Gesù e che egli li considerasse un raccolto spirituale frutto del seme già piantato nella mente della donna. Oppure le sue parole, le parole di Gesù, possono essere interpretate in senso metaforico come un'esortazione a cercare di sfruttare ogni momento buono per portare altri alla fede. Il Signore poi proseguì il suo discorso spiegando l'illustrazione e mettendo in risalto un importante principio spirituale. Se è vero che il mietitore, colui che raccoglie frutti, merita un premio spirituale, è altrettanto vero che nessun mietitore può raccogliere dei frutti indipendentemente da colui che prima ha seminato. Esistono quindi compiti differenti, ma della stessa importanza, e accomunati da un unico scopo: portare quante più anime possibili a Dio. Gesù ricordò a questo proposito ai discepoli che le loro esperienze recenti erano frutto del lavoro, della fatica, di tutti coloro che nel corso dei secoli avevano preparato la via a Cristo. I samaritani usciti dalla città per andare da Gesù erano arrivati, nella mente avevano la testimonianza della donna e nel cuore avevano una grande sete di sapere. Essi andarono alla fonte d'acqua viva e bevvero. Esiste una condizione per avere desiderio di bere: avere sete. L'uomo può avere sete di salvezza solo quando si rende conto e riconosce davanti a Dio di essere un peccatore. Non potrete mai sapere di avere sete finché non riconoscerete che siete peccatori. Isaia scrisse al capitolo 55 del suo libro, verso 1. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. E il Signore fece lo stesso invito in Giovanni 7, al verso 37. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. L'acqua della vita è per tutti, ma la condizione è quindi di avere sete. Molti samaritani andarono a Gesù e bevvero. Molti uomini andarono a Gesù per la testimonianza della donna di Samaria, così come oggi molte persone sono condotte a conoscere Cristo, influenzate da altri. Questo è l'effetto di una vita su altre vite, l'impatto di una personalità su un'altra che conduce le persone a Cristo. Alcune persone sono influenzate, ad esempio, da un genitore eccezionale e vivono alla sua luce senza una vera conoscenza di Cristo e inciampano e cadono quando quel genitore muore. È una bella cosa esercitare un'influenza sulle persone, ma non bisogna fermarsi a questo. Occorre che ogni individuo abbia una relazione personale con Cristo. Infatti i samaritani riconobbero che credevano non per le parole della donna, ma perché loro stessi avevano udito, avevano riconosciuto che Gesù era il Cristo, il Salvatore del mondo. Dopo gli avvenimenti in Samaria, Gesù decise di partire e di andare in Galilea. Leggiamo in Giovanni 4, dai versi 43 sino al 54. Trascorsi quei due giorni, egli partì di là per andare in Galilea, poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria. Quando dunque andò in Galilea, fu accolto dai Galilei, perché avevano visto le cose che egli aveva fatte in Gerusalemme durante la festa. Essi pure, infatti, erano andati alla festa. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un ufficiale del re, il cui figlio era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse: «Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete». L'ufficiale del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli disse: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detta e se ne andò. E mentre già stava scendendo, i suoi servi gli andarono incontro e gli dissero: «Tuo figlio vive». Allora egli domandò loro a che ora avesse cominciato a star meglio, ed essi gli risposero: «Ieri, all'ora settima, la febbre lo lasciò». Così il padre riconobbe che la guarigione era avvenuta nell'ora che Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua casa. Gesù fece questo secondo segno miracoloso, tornando dalla Giudea in Galilea. Ancora una volta, Giovanni precisa il luogo geografico e i tempi in cui si svolgono gli avvenimenti descritti. Gesù lascia la Samaria e si reca in Galilea, dove viene accolto molto bene perché molti lo avevano conosciuto in Gerusalemme. Durante la festa della Pasqua avevano osservato le cose che Gesù aveva fatto. Il detto «un profeta non è onorato nella sua patria» è chiaramente proverbiale, e pur essendo riportato anche nei Vangeli sinottici, qui sembra indicare come patria la Giudea e non la Galilea, come invece il caso dei sinottici stessi. La calda accoglienza riservata a Gesù dai Galilei appoggia questa interpretazione. È anche possibile però che Giovanni volesse mettere in evidenza il contrasto tra il successo ottenuto in Samaria e in Gerusalemme con la negativa accoglienza della Galilea e in particolare di Nazaret, come descritta dai sinottici. In questo caso ci sarebbe un motivo particolare nel fatto che Giovanni dica che Gesù fu ben accolto dai Galilei che erano stati a Gerusalemme. Essi lo avevano conosciuto personalmente fuori dalla loro patria ed erano rimasti impressionati dai segni che Gesù aveva operato. Indipendentemente però da queste interpretazioni, rimane il fatto che Gesù fu ben accolto e si recò nuovamente a Cana, dove aveva mutato l'acqua in vino. Fu qui che Gesù compì il secondo segno miracoloso. Vi era lì un ufficiale il cui figlio era malato in Capernaum, cittadina non vicinissima a Cana, situata sulle sponde del lago di Galilea, che sarebbe in seguito diventata una sorta di quartier generale di Gesù, tanto che fu chiamata anche la sua città. Ma vedo che il tempo a disposizione sta terminando, quindi non posso più, anzi, soffermarmi su questo episodio tra l'ufficiale e Gesù, quindi mi fermo qui, vi ringrazio per essere stati all'ascolto e ci sentiamo la settimana prossima, lunedì, quando parleremo di questo secondo miracolo, cioè della guarigione del ragazzo. A presto, ciao!